un'altra donna che incontra Gesù ed è senza nome nei Vangeli sinottici, è frequente che sia così, mentre l'Evangelista Giovanni le definisce abitualmente con il nome. E nei Vangeli sinottici sono varie donne che non hanno un nome, che però, e niente, sono molto interessanti comunque questi episodi e ci possono aiutare nel nostro percorso attraverso il Vangelo per conoscere meglio Gesù e il suo rapporto con le donne, il rapporto delle donne con lui. È la donna che San Matteo chiama una donna cananea e invece San Marco dice questa donna era di lingua greca e di origine siro-fenicia. Questi due racconti si integrano un po', mi pare che quello, il racconto di Matteo ha qualche particolare in più rispetto alla dinamica dell'incontro, quindi seguo prevalentemente quello. Ecco, Gesù è andato all'estero, possiamo dire così, no? Forse anche per prendere le distanze dalla Galilea, da tutti i problemi che ci sono, per riposare un po', per riflettere, per pregare. In effetti è in una terra straniera, è una terra. Adesso gli abitanti di Tiro e di Sidone dicono della propria terra che è terra santa. E hanno ragione, nel senso che Gesù è stato lì. Però, e allora era una terra appunto abitata da persone che erano considerati pagani, no? Addirittura, ecco, in qualche modo, lei, questa origine siro-fenicia, raduna in sé, diciamo, varie caratteristiche di popolazioni che erano ritenute dagli ebrei come pagani, no? Etnie circostanti Israele, quindi lei, siro-fenicia, poi ha anche qualcosa di greco perché parla greco. Comunque non è figlia di Israele né per provenienza né per cultura. Partito di là si recò nella zona di Tiro e di Sidone ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Ecco, da queste parole invece sembra che questa donna abbia una qualche fede, o ha sentito parlare di lui. Comunque lo nomina così come lo nominano le persone che hanno fede in Gesù, nel suo essere Messia, addirittura Signore, no? Curios, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e lo implorarono: esaudicela perché ci viene dietro gridando. E il verbo che usa Matteo è proprio, si fa capire che proprio sta gridando, grida così che dà un fastidio. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, signore, disse la donna. Eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, è grande la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante la figlia fu guarita. Proviamo ad entrare dentro a questa scena, cercando di guardarla, se vogliamo, un po' al rallentatore, per capire quello che il Signore ci vuole raccontare, quello che ci vuole dire, quello che ci vuole spiegare, e se possiamo noi in qualche modo metterci al posto di questa donna e anche imparare da Gesù, come sempre facciamo quando facciamo l'orazione sul Vangelo, no? Ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. In effetti, a noi può sembrare molto duro questo atteggiamento del Signore. Poi, nella seconda fase, in cui Gesù parla con i discepoli, comprendiamo che lui in quel momento ha in mente di compiere il mandato ricevuto dal Padre di rivolgersi solo alla casa di Israele, e più avanti ci sarà la predicazione ai pagani. Non sappiamo quello che c'è nel cuore di Gesù, possiamo pensare che lui già sa come va a finire, che vuole mettere alla prova questa donna, ma nella sua umanità Gesù sta cercando di essere fedele a un mandato ricevuto. Questo a noi capita, può capitare, no? Abbiamo ricevuto un mandato e vogliamo obbedire, vogliamo essere fedeli ai confini ricevuti, e qualcuno arriva e scombina, no? il nostro programma. Possiamo, dal punto di vista umano, possiamo pensare anche forse a qualcosa di molto più piccolo, no? Di quello che mi ricordate il Papa raccontava questo microfono non sta in piedi da solo, si piega, e il Papa raccontava che lui, un episodio della sua vita, non mi ricordo adesso i dettagli, ma comunque che lui si pentì. C'è una persona che deve prendere il treno, una persona gli chiede di fermarsi, o non so, mi ricordo se era per confessarsi, e lui dice: no, ma ci sono altri confessori, io devo andare. E poi adesso, non ricordo se poi torno indietro, forse sì, no? Torno indietro, e poi fu anche facilitato dal fatto che il treno era in ritardo, quindi riuscì sia ad ascoltare quella persona che a prendere il treno. E questo fatto che per seguire il nostro programma c'è gente che mi aspetta, non è facile mantenere la giusta prudenza in queste cose. Però a volte sembra che siano giochi con noi e ci manda appunto questo tipo di imprevisti, e dovremmo fidarci un po' di più della provvidenza di Dio, e anche rinunciare un po' noi alla bella figura, a fare contenti tutti. E certo, quando mi ricordo, mi viene spesso in mente, no, quella nella lettura del breviario della liturgia delle ore nella festa di San Vincenzo de Paoli, c'è una frase molto forte, molto bella, che in cui lui dice: se dovete ancora fare l'orazione e viene un povero a bussare alla vostra porta, lasciate l'orazione e andate dal povero. E ci sono una serie di episodi che anch'io ricordo, anche di nostro padre, che vanno nella stessa linea, ma d'altra parte logico, ovviamente non è che si tratta di abbandonare la preghiera in modo sistematico, no? È vero che la preghiera ha una priorità, d'altra parte però il Signore può scombinarci la vita, no? C'è una, e mettere alla prova, è Lui che cerchiamo davvero o cerchiamo la nostra tranquillità, che abbiamo fatto tutto, che abbiamo fatto tutto bene, che quindi non possiamo essere, che siamo irreprensibili, no? Dal punto di vista, che so io, della nostra coscienza o di altri che ci possono giudicare, ma Dio legge nel cuore e a volte appunto ecco il senso della povertà è proprio quello che ci scuote, no? Dalle nostre abitudini, ci chiede qualcosa che non è in programma, no? In fondo anche nel brano che abbiamo letto prima Gesù sta andando alla casa di Gairo e poteva dire vabbè, questa donna è stata già guarita, mi ha toccato il mantello, presto presto che la ragazzina sta morendo, no? E invece si ferma per guardarla. In questo io in effetti i santi sono così sia nei confronti del Signore, no? Mi ricordo San Giovanni Paolo II nei confronti dell'Eucaristia era attratto e perdeva il senso del tempo, no? E dei programmi. Mi ricordo che mi raccontavano dei seminaristi di Ischia che quando prepararono la visita a Ischia di Giovanni Paolo II vennero da Roma, fecero un percorso nel seminario, siccome nel percorso doveva, per andare a pranzo, passare da una porta e si vedeva che era la cappella con l'Eucaristia, mi hanno detto, mi raccomando, chiudete la porta, che non si accorga che c'è l'Eucaristia, se no salta tutto il programma, no? Lui entra e non c'è modo di smuoverlo. Allo stesso tempo faceva così con i malati, cioè perdeva tempo a salutare uno per uno. E il Papa Francesco anche gli assomiglia in questo senso, dice, ma ci avrà da fare il Papa, no? Qualcosa in più di me. Eppure all'udienza ultima che sono stato, no, l'ultima no, all'ultima a cui sono stato io, insomma, comunque era forse era l'ultima una delle ultime del Giubileo, in effetti cioè il Papa si è fermato lì, poi io ero lì con questo un gruppetto, appunto quelli, la famiglia che citavo questa mattina, i genitori della Maria Chiara con i loro amici. E abbiamo fatto poi, dopo l'udienza, siamo stati lì a chiacchierare, poi abbiamo fatto la fila per andare a passare dalla Porta Santa e il Papa stava là. I malati uno per uno, le persone che lo salutavano uno per uno, certo non tutti riescono ad arrivare, poi c'era un gruppo di argentini, stava là con loro, no? Come se non esistesse l'orologio, il tempo, i programmi. E invece in questa prima fase Gesù dice ho il mio programma da fare, no? Il mio piano da seguire, il mio programma, il mio orario, no? Il mio progetto, sono venuto qua pensando che non devo fare miracoli in questo posto e che vuole questa, no? E vedete l'utilità del grido, Se non avesse gridato, cioè ha dato proprio fastidio. Tu Gesù l'hai detto altre volte, dice quello là, il giudice l'ascolta perché se no non riesce a dormire, no? Si alza perché non c'è nessuna voglia di alzarsi, ma si alza perché lo sta scocciando. Quindi questa realtà è molto umana, cioè l'utilità del gridare, per cui i discepoli implorano Gesù. Per favore, toglici dalla mente, non ne possiamo più. Esaudisce perché ci viene dietro gridando. E in effetti, ecco gli intermediari, no? Il valore degli intermediari, degli amici, no? Gli amici degli amici, e loro, gli intercessori, loro riescono a far a far parlare Gesù, perché quello stava zitto, mamma mia. Chiedo cosa doveva pensare sta donna. Beh, poteva gridare, infatti gridava, cercava di gridare, sapeva di avere poche risorse, ma quelle molto solide. La voce era veramente a punto, no? D'altra parte, Isaia 58:1 sulla preghiera dice: grida a squarciagola, non avere riguardo, alza la voce come il corno. Poi mi chiedete: ma quando sono in oratorio con altre persone devo... Non so, forse non è conveniente, ma interiormente sicuramente sì, no? Poi quando siete da sole, e basta non allarmare i vicini di casa, no? Però questo è un consiglio di Isaia. E quindi lei probabilmente non conosce queste parole, però di fatto mette in pratica questo consiglio di Isaia, questo consiglio di Dio, no? E allora, Gesù cerca di spiegare ai discepoli qual è il motivo, no? E sono stato mandato alle pecore perdute della casa di Israele. E questo dà coraggio alla nostra amica, no? Perché finché lui sta zitto non sa da che parte attaccarlo, no? Però dopo che lui ha dato la sua motivazione, no? Teologica, canonistica, no? È più teologica questa cosa. Anche se con un proverbio, no? Ah, scusate, il proverbio viene dopo. Non sono mandato, questa è teologica. Se non alle pecore perdute, a casa Israele. Questo è il mandato, questa è la mia diocesi, no? Io fuori di lì non ho le potestà, no? Però questo sicuramente, secondo me, dà coraggio a lei, perché ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: vedi, il fatto che lui abbia cominciato a mollare le difese le ha dato coraggio, ha detto: questo è il momento. E però lei, questa donna, cambia prospettiva, cambia atteggiamento. Se voi notate, non le parla più, non parla più a Gesù della sua figlia, ma intanto approfitta del momento, perché sta parlando con i discepoli, c'è un momento di disattenzione delle guardie del corpo, e quindi salta davanti e si piazza davanti a Gesù, così lo blocca. Si prostrò dinanzi a lui, magari gli prende i piedi, no? E a quel punto parla di sé. Non che prima non ci fosse lei in questo problema della figlia, ma diventa ancora più essenziale. Signore, aiutami. A volte la nostra preghiera può essere essenziale, deve essere essenziale, è meglio che sia essenziale, no? Essenziale. Il nome di Maria, il nome di Gesù, aiutami. Non serve molto di più, anzi è molto più efficace. A quel punto lei ha ottenuto un'altra vittoria e il Signore comincia a parlare con lei. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Pensate che non è neanche gentilissima questa cosa, questa frase qua, anche se cagnolino è un po' più vezzeggiativo che rispetto a cane. Ma i pagani, gli ebrei, li chiamavano i cani. E la donna mette in atto tutte le sue arti femminili, ma non solo, anche di fede e di sapienza, e gli dà ragione, se dà ragione a volte agli uomini, e poi fargli fare quello che le donne hanno deciso. Se si riesce a fare questa dinamica, è molto... le famiglie funzionano. È vero, signore, disse la donna, Anche l'Opus Dei funziona così, se si riesce è l'ideale. È vero, signore, disse la donna. È vero, signore, è vero, hai ragione. Eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Infatti, cioè, utilizza la stessa immagine e conquista Gesù, no? Perché non ha mollato la presa, perché ha fatto quest'atto di umiltà di considerarsi cagnolino, ma e le bastava una briciola, no? E chissà se Gesù ha pensato in quel momento all'Eucaristia, no? Perché l'Eucaristia in fondo è pane da cui si staccano anche briciole, no? Le particole che noi usiamo sono proprio piccoline. E ha sognato di poter arrivare, che è il suo sogno, no? Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima del mio patire. Il suo sogno è poter diventare cibo per tutti, no? Eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Ha valutato, ecco, ha riconosciuto la supremazia di Gesù, anche del popolo di Israele da cui viene la salvezza, no? Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. Vedete come Gesù apprezza tantissimo, no, questa fede così grande di questa donna. Il Salmo 34 dice: questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. Egli libererà il povero che grida e il misero che non trova aiuto, avrà pietà del debole e del povero, salverà la vita dei suoi miseri. E quindi lei ha cercato, nel primo grido ha voluto mettere davanti al Signore il problema della figlia, il problema del demonio, quindi solleticarlo dal punto di vista della sua essere Messia che viene a liberare, ecco, dal demonio. Ma alla fine invece ha cercato il contatto a tu per tu, il contatto personale, si è messo in gioco lei per prima, dice: sono io, figlia tua, che ho bisogno di te, no? Guarda anche a me come pecora perduta, voglio che tu mi prenda sulle spalle. È cambiato lo stile della preghiera, è diventato più personale. Sono io che ho bisogno di aiuto. Sono io che soffro terribilmente perché vedo mia figlia in quello stato. Aiutami. Quando il Signore la paragona a un cagnolino, lei accetta umilmente quella verità, però la rilancia con un'altra verità colta dall'esperienza della sua vita e non confutabile. I cagnolini vengono e prendono le briciole che cadono. Se mio figlio gli dà del pane, lo rimprovero, ma se i cagnolini vengono a lambire le briciole che cadono dalla tavola, io non gli dico niente. Va bene così, mi basta una briciola che cada dalla tua tavola. Non voglio considerarmi per questo figlia a tutti gli effetti, ma va bene anche lo status di cagnolina. Basta che mi sia fatto ciò che voglio. Dammi solo qualche briciola di quello che tu dai ai tuoi figli. Gesù l'ha messa impetente in una dura prova, lei ha resistito, non ha perso, ha rafforzato la fede, non ha dubitato dell'amore di Gesù per lei, anche se era nascosto così bene, e Gesù ne è ammirato. Ha voluto, conoscendola che manifestasse a tutti la sua fede, la tenacia della sua preghiera, l'umiltà, la sua acutezza di argomentazione, la sua disponibilità a cambiare dentro di sé l'atteggiamento, a crescere grazie alle parole del Salvatore. Dalla sola fede con richiesta alla perseveranza del chiedere, al rapporto personale, all'umiltà di riconoscere il suo stato di non appartenente al popolo di Israele. Anche l'affetto per la figlia e la forza della sua volontà l'hanno resa capace di reggere e di vincere nel dialogo con il Maestro. Che io sappia, posso sbagliarmi e voi mi direte, ma a nessuno nel Vangelo è stato dato questo privilegio come a lei. Tutti hanno dovuto riconoscere, nei dibattiti con Gesù, sono rimasti senza parole e se ne sono andati, ha detto, maestro, chi ha mai parlato come te? No? E hanno sempre perduto nelle discussioni con lui, se ne sono andati sconfitti, illuminati dalla sua verità. Questa donna invece ha vinto il dibattito dialettico con la parola di verità. Gesù l'ha sfidata e le ha dato l'occasione di vincere, ha esaltato la sua virtù, le ha concesso un privilegio senza pari, incoraggiando così tutte le donne, anche gli uomini, nel loro piccolo, della storia a ingaggiare la preghiera come lotta con Dio, come nell'esperienza di Giacobbe, come gara, come gioco d'amore che si può vincere. E la cananea, o la donna di lingua greca di origine sirofenicia, ha vinto. Grande è la tua fede. Si è fatto per te come desideri, l'importanza del desiderio nella preghiera. Per questo potrai entrare nel popolo dei figli di Dio, perché ha lottato con Dio e ha vinto come Giacobbe. Il tuo desiderio è diventato comando, perché tu credi, perché tu vuoi, perché tu preghi, perché tu, donna, non vieni meno di fronte alle difficoltà, avvenga dunque per te quello che desideri. E noi cerchiamo di imparare, no? Da Gesù, e di imparare anche da questa donna, e chiediamo alla Madonna, a Maria Santissima, che forse ha assistito a questa scena, perché seguiva Gesù sempre, di che noi possiamo, ecco, ingaggiare questa battaglia nella nostra preghiera con Gesù, una battaglia d'amore, che lei ci benedica, ci sostenga, ci protenga in questo dialogo con il suo figlio Gesù.